Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
E siamo in diretta anche questa settimana qui dagli studi di Burago Molgora, sempre Rebecca e Christian. Rebecca che si stava sedendo sulla sedia, per chi sta seguendo solamente in audio la nostra puntata. Se invece eravate già connessi su Twitch l'avete vista che si alzava, se la state vedendo in replica anche su YouTube state vedendo che si sta muovendo, non trova la posizione.
Beh,
giusta.
Un grazie po' quando... per aver delineato il mio ritratto in questo preciso istante.
È un po' quando la notte andate a letto e non riuscite a trovare la posizione per dormire corretta. Ecco, anche Rebecca quando deve stare lì sulla poltroncina, non sullo sgabellino in realtà, dello studio di Burago Molgora di Piano Locale Giovani, trova qualche cosa un po' così di
Crema, anche tu hai delle prassi sempre uguali prima della diretta, cioè ti aggiusti
sempre
così,
la cuffia, sempre sì, così, ma perché ho le orecchie grandi, no? E quindi non mi ci stanno, devo comprare sempre le cuffie contenitive per le mie orecchie.
Devi comprare delle cuffie più grandi del previsto.
Esatto, più grandi delle mie orecchie e se no non ci stanno. Va bene, ma bando alle ciance, è una puntata che è sul crime, politica,
sempre molto variegata.
Esatto, sempre una dove stiamo sul pezzo,
sempre.
Saremo sul pezzo sempre. Sì. E soprattutto per una serie che arriverà in questi giorni su HBO Max, ma ne parliamo dopo. E poi incrociamo le dita, ma dovremmo recuperare l'intervista per l'Otello, che tra l'altro sarà proprio domani, giovedì, a Roma, ma ne parliamo dopo anche di questo. Direi che possiamo dare il via a questa puntata. Mm-hmm. Ci stai? Partiamo. E allora partiamo col cinema.
Get out, my brothers. Mr. Temple? Yeah. Excuse me, sir, you have a caller?
I have dinner in 30 minutes is what I have, James.
We vetted it with the operator, confirmed it and everything.
Brother,
and,
one day you're going to understand that when you have a wife, dinner at 6:45 means dinner at 6:45, not 7 o'clock. Definitely not 6:30 and absolutely not 6:46.
Fred, that Tony Caritza's fella's on the line and he's asking to speak to you. The guy with the shotgun in the man's neck.
Wait. You should open with that shit, James.
Oh, sorry, I thought you knew.
Wait, he's on the line for me right now.
Yes, sir.
Okay, listen, I'm gonna need you to call my wife, all right? Tell her I'm gonna be late. I don't know which call is scarier.
E beh, questo film ci riporta a Venezia, perché stiamo parlando del filo del ricatto, Dead Man's Wire, che è stato presentato in anteprima mondiale alla Biennale del Cinema di Venezia, nella sezione fuori concorso, il cui regista è Gus Van Sant, che per chi non lo conoscesse ha diretto film come Milk, come Geno Ribelle, come Elephant. E
chi
insomma,
non conosce Gus Van Sant non ha diritto di stare ad ascoltare questa trasmissione. Uno, perché è il mio regista preferito.
Questo non lo sapevo.
Gus Van Sant,
l'abbiamo scoperto in diretta.
No, l'ho sempre detto.
No,
io l'ho scoperto in diretta. Gus Van Sant è il mio regista preferito e ha fatto dei film che rimarranno. Hai detto Elephant, secondo me rimarrà non tanto per la storia che racconta, ma proprio per lo stile cinematografico di regia che utilizza Gus Van Sant. Stupendo. Basta, ti lascio, ma dopo questa
grazie
violinata...
Grazie di avermi fatto l'introduzione. E questo film purtroppo non sono riuscita a vederlo alla Biennale, però è stato presentato per l'appunto in anteprima a Venezia questo agosto, tra agosto e settembre, e la storia è tratta da una storia vera che è accaduta nel 1977 nella città di Indianapolis, negli Stati Uniti, una storia che tenne col fiato sospeso l'America, ma anche il mondo, per... ben 3 giorni. Perché di cosa tratta questa storia? Allora, il protagonista, il 44enne Anthony, che è interpretato da Bill Skarsgård, si presenta alla sede della Meridian Mortgage Company, che praticamente è una società di prestiti che 3 anni prima gli aveva concesso un mutuo di oltre $100,000 per comprare essenzialmente un terreno dove avrebbe fondato poi un centro commerciale. Il problema cos'era? Che successivamente, appunto, dopo aver preso in prestito questi soldi, ritorna e rapisce il figlio del presidente Richard Hold, perché era convinto che questa società di prestiti essenzialmente avesse tramato alle sue spalle e gli avesse essenzialmente impedito ai possibili investitori di aiutarlo nella riuscita della sua impresa. E così cosa fece? Rapì il figlio Richard Hold e per 3 giorni lo legò essenzialmente con un filo intorno al collo, e il filo intorno al collo era legato a sua volta a un fucile. E il fatto interessante e abbastanza inquietante era che essenzialmente se l'ostaggio si fosse mosso o comunque avesse tentato di scappare, la pistola avrebbe sparato subito da sola. E questo successe per ben 3 giorni, e chiaramente nella realtà la polizia non poté intervenire subito per salvare il figlio del presidente, quindi Richard Hold, e per ben 63 ore dovette aspettare, cercando in qualche modo di convincere appunto colui che lo teneva in ostaggio, quindi il protagonista Anthony, a lasciarlo. Tant'è che il personaggio interpretato da Miss Carr avrebbe lasciato il suo ostaggio soltanto se la società avrebbe chiesto scusa pubblicamente e avrebbe versato una cifra non rilevante di soldi. Alla fine la polizia riuscì a riprendere l'ostaggio vivo dopo una conferenza stampa, promettendo ad Anthony tutto quello che aveva chiesto, ma essenzialmente fu arrestato. E il fatto cos'era? È che nella realtà fu arrestato, però poi non andò in prigione, perché essenzialmente passò davanti a diverse dentro diverse cliniche psichiatriche, perché chiaramente era malato di mente. E l'aspetto interessante di questa pellicola, oltre chiaramente alla vicenda del rapimento, che comunque per 3 giorni la polizia, che in ogni caso doveva cercare di portare in salvo l'ostaggio, era che i legislatori dello stato dell'Indiana riuscirono a creare nella realtà, per l'appunto, dopo questo avvenimento, una legge che era volta proprio a permettere ai giudici di dichiarare il verdetto di colpevole, però essenzialmente un personaggio qualsiasi era colpevole, però era malato di mente, quindi essenzialmente si poteva fare ben poco. Quindi un aspetto interessante che io non conoscevo, non conoscevo questo caso di cronaca sinceramente, ed è anche interessante perché comunque ha avuto delle conseguenze anche dal punto di vista giudiziario nella legislazione federale, insomma, della legge. Quindi il film esce domani, tra l'altro mi è venuto in mente che effettivamente tutti i film che presentiamo escono il giovedì.
Perché è
tattica questa cosa, però
tranne alcuni che escono il mercoledì, che sono le super anteprime,
è vero. Vabbè, queste cose mie e niente, mi dispiace averlo
l'ha
perso.
L'ha scoperto dopo 2 anni.
No, l'ho sempre scoperto, ma non l'ho mai detto, Cree. Non l'ho mai detto. Però beh, detto questo, il film esce domani. Give me the karaoke box. You're gonna be a cheerleader today.
I love video games. Yeah, count me in. Nice room. One more time. Hakamade. Uji mairimasu. Oshima no ronin ka.
Ma ci porti in Giappone?
Vi porto in Giappone e stiamo parlando di un attore pazzesco. E cosa ridi?
Dillo.
No, ma tu mi devi dare. Cioè, devi stare calmo, Chris.
Stai
tranquillo, dietro la tua scrivania, stai lì. Ecco, bravo. Stiamo parlando di Rental Family, il film che uscirà appunto domani, quindi giovedì 19 febbraio. E ritroviamo come protagonista Brendan Fraser, fresco di Oscar, perché nel 2023 ha vinto l'Oscar per The Whale, più che meritato. Il suo.
Fresco, oddio, sono passati già 2 anni e mezzo.
Però non sono 10 anni
no,
fa.
No, per carità, certo.
Grazie di questa, ovviamente, precisione, sempre ben accettata. Vabbè.
Qua quello del nord sono io, non tu.
Sì, infatti, questa cosa, vabbè.
Andiamo al film.
Arriviamo al dunque. Vabbè. E la storia ci porta invece in un altro scenario. Siamo a Tokyo, in una Tokyo contemporanea, e il protagonista, appunto interpretato da Brendan Fraser, è un attore americano che è in crisi professionale, personale, e quindi per varie vicissitudini riesce a entrare in contatto con questa agenzia noleggio. Questa agenzia essenzialmente a noleggio che cosa fa? Propone a dei clienti degli attori che devono andare a ricoprire determinate parti, e il nostro protagonista, quindi Brendan Fraser, Philip per l'appunto, dovrà interpretare la parte di un padre di questa bambina Mia, una bambina che è stata cresciuta da una madre single e che per entrare in una scuola prestigiosa deve per forza avere con sé la figura, una figura paterna interpretata appunto dal nostro protagonista. Ed è molto interessante perché, collegandoci al film precedente, in realtà questa realtà non è una realtà finzionale, nel senso che è presente in Giappone dagli anni 80. È una cosa che trovo molto particolare, perché se pensiamo a questo genere di situazioni, essenzialmente che cosa portano queste situazioni? Il fatto che l'uomo è solo, vuole cercare le reazioni più autentiche possibile, anche se per un momento sono fittizie. Si cerca di ricoprire, di rivestire quella parte, di recitare la commedia o la tragedia, poi dipende.
Certo.
Ed è interessante perché è presente a Tokyo questa agenzia, in generale queste agenzie, dagli anni 80. E io lo trovo interessante perché se pensiamo alla solitudine, oggigiorno è molto aggravata dai social, dalla tecnologia, invece negli anni 80, ma in generale anche adesso, la solitudine la fanno anche le grandi città, in questo caso Tokyo. E chiaramente il nostro protagonista, quindi interpretato da Brendan Fraser, si affezionerà alla famiglia, perché e alla bambina in questo caso, perché comunque si tratta di relazioni autentiche.
Ma era un affitto con riscatto, quindi
sì, sostanzialmente. Vabbè, perché appunto queste agenzie sono a pagamento. Okay. Però è interessante perché Brendan Fraser ricopre nuovamente la parte, in questo caso con una sfumatura chiaramente diversa, di un uomo molto vulnerabile, sincero, fragile, ma che allo stesso tempo si mette a nudo, seppur va a interpretare una parte di un padre, perché in un certo senso lo pone anche in confronto ad una sua realtà, quindi una sua persona. E poi chiaramente rispetto a queste agenzie che circolano, ci sono e sorgono chiaramente anche a chi le viene a conoscenza dei problemi magari legati all'etica o alla morale. Però c'è da dire che ci dobbiamo porre anche il quesito del perché siamo costretti a arrivare a queste soluzioni a pagamento. Quindi non è dici lo faccio perché sono portata dal voler bene. Il voler bene poi si crea magari negli attori più fragili o comunque sensibili, come interpretato da Brendan Fraser, perché sono tali come persone. Però chiaramente lo scopo è il lucro, quindi
certo. come
è un po' è molto triste,
è
devo
molto
dire
triste.
Però
questo anche domani esce domani,
esce domani
questo.
Sì,
tutte le sale
credo.
Signore e signori, buonasera e benvenuti a Portobello.
Siete la più grande trasmissione d'Italia.
Enzo Tortora è l'ipnotizzatore di 28 milioni di italiani.
Senza di noi tu non esisteresti.
Per la tua bontà, per la tua generosità, noi ci viene niente.
È un camorrista.
Direttore!
Se io le faccio vedere un nome, questo nome...
Sì, c'è sta pure lui.
È certo che lo riconosco.
Enzo Tortora è uno di noi.
Era il riferimento per tutti quelli che usavano cocaina nel mondo dello spettacolo.
Uccido mercante di morte!
Lei non ha nessuna idea del perché in tanti l'accusano.
E siamo al momento delle serie TV e partiamo con questa serie che, insomma, per me non è solamente una serie TV, è storia. Io avevo pochi anni, una decina più o meno, e vedevo quel programma lì, vedevo quel maledetto pappagallo che non diceva mai Portobello, credo l'abbia detto
una volta
in tutte le puntate,
detto,
che sì, esatto. E stiamo parlando appunto della serie TV che prende il nome dal famoso programma di Rai 2, se non ricordo male, e che invece partirà su HBO da venerdì 20 febbraio. Sono 6 puntate e avete visto sicuramente, avete riconosciuto nei panni di Enzo Tortora Fabrizio Giffuni, magistrale Fabrizio Giffuni, stupendo, l'abbiamo già visto in altri film dove cambia pelle e diventa come avete sentito nella serie, il presentatore più amato all'epoca c'erano Tortora, Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Ragazzi, mm-hmm. erano quei quattro lì, i quattro dell'Apocalisse, e si dividevano le trasmissioni più importanti. È stata una di quelle che ha avuto più successo nella storia della televisione. Il meccanismo, per chi non ha la mia età, quindi anche tu non so se l'avevi vista o sai di che
l'ho
cosa
studiata,
parla, l'hai studiata a scuola, vedi, bene, bene. Raccontava praticamente questa trasmissione che oggi come oggi... boh, non lo so, sembra un'idea molto semplice, ma all'epoca è stato un successo. È il Portobello, quello, il famoso Portobello di Londra, del mercatino, sì. delle pulci, potremmo dire, all'italiano, dove gente vendeva cose, anche cose strane, vendeva a proposito del film di prima, le relazioni, c'era gente che diceva vendo 5 ore di amicizia, io una volta lì, altro che insetti, mangiavano è arrivata questa associazione che mangiava i lombrichi, quindi parliamo di 40 anni fa, già mangiavano i lombrichi, oggi si preoccupano per le cavallette. Comunque, questa è la parte bella, la trasmissione è bella, ma in realtà questo è anche un modo per raccontare qualcosa di ben preciso, perché proprio all'apice del successo Enzo Tortora viene accusato della cosa più infame, cioè non lo so, io penso che se fossi accusato di quella roba lì mi sentirei veramente molto male,
sì.
Sì, una diffamazione, sì. altissima, perché viene definito un camorrista della nuova camorra organizzata, ed inizia per lui un periodo devastante, dove tra l'altro, secondo me, oltre a un accanimento giudiziario, credo che potremmo definirlo il primo, come dire, processo mediatico della storia italiana, probabilmente. Poi ci sarà solo Mani Pulite dopo questo evento. Ed è proprio la stampa, proprio quello che lui è un giornalista, e proprio sono i suoi colleghi che si rivoltano contro di lui. Lo fanno diventare il mostro, da il personaggio più amato, mite, quello che entrava in tutte le case. Ricordiamolo, siamo negli anni '80. Io avevo la televisione, ma non tutti avevano la televisione, non tutti potevano permettersi la televisione, quindi c'erano i gruppi di visione, cioè gente che andava nella casa di qualcuno e guardava la televisione insieme ad altri. Quindi era un personaggio amatissimo. Viene accusato di essere un camorrista, di essere uno spacciatore di droga. E da qui inizia un processo lunghissimo. Voglio raccontare anche questa cosa. C'è un podcast che racconta la vicenda giudiziaria, sono tre puntate, che si chiama Lo Schianto, perché così viene definita proprio la vita di Enzo Tortora, cioè si schianta contro questa macchina giudiziaria di accuse, sono i primi i primi pentiti che i giudici non sanno gestire, quindi questi pentiti hanno tutto il modo di inventarsi queste storie. Poi non vi voglio dire nulla di come funziona questa serie e del racconto in generale, perché chi ha vissuto quella vicenda magari lo sa, però è interessante andare a vedere il meccanismo di questi detenuti, perché alcuni sono detenuti, e di questi infamatori poi di Tortora. Per dirla tutta, questa serie tra l'altro entra nel periodo più incasinato per la giustizia, visto che fra meno di un mese andiamo a votare per il referendum, e ricordiamolo che lui è stato candidato proprio per il Partito Radicale, infatti nella serie vedremo anche Marco Pannella, i comizi, da lì che si incomincia a parlare di mala giustizia e iniziano i primi referendum. Adesso, senza entrare in quel referendum che faremo il 21 e il 22, di cui non diciamo nulla, anche perché siamo in par condicio, non possiamo dire nulla se non con le varie, insomma, due voci che ne dobbiamo raccontare, però insomma una serie molto importante. Stavo dicendo, il podcast lo trovate sulla maggiori piattaforme, si chiama Lo Schianto, la storia di Enzo Tortora, ed è uno spin-off di Non Hanno Un Amico, e le tre puntate sono curate appunto da Luca Bizzarri, genovese, esattamente come Enzo Tortora. L'ultima cosa che dico su questa serie, ho detto Fabrizio Giffuni, ma c'è anche Romanna Maggiorana, Lino Musella, Fausto Russo, Alessandro Preziosi, che abbiamo visto nell'ultimo pezzettino, che tra l'altro è il magistrato dell'accusa. Poi ci sono altri, molti, molti altri attori molto bravi, c'è pure Valeria Marini.
E il regista è Marco Bellocchi.
Non l'ho detto.
A me è sfuggito, però magari l'hai detto.
Scusate,
non voglio.
Scusate.
Marco Bellocchio. Presentata a Venezia.
Sì, assolutamente. È presentata. Tu c'eri.
Io ero presente, li ho visti.
Ho
avuto l'autografo.
Lo so. Vedi.
Oh, scusa.
Sono Oliver.
Sono Ciara. Hai incontrato qualcuno?
Non devi dirmelo se non vuoi.
No, perché non dirtelo?
Chiunque sia non è adatto.
Cosa abbiamo qui?
Cadavere in vasca da bagno.
Mi chiedo chi era.
Smettiamola di dire che è un lui. Può essere una lei. Ascolta, chi ha fatto scattare l'allarme?
La cosa è collegata, come se il killer fosse tornato sulla scena.
E cambiamo invece tema, passiamo ai due thriller di cui vi voglio parlare, che sono diciamo a sfondo erotico anche. Il primo è 56 giorni. 56 giorni nasce da un libro che racconta la vita di questi due che costretti dal Covid, dalla pandemia, devono vivere e incominciano a convivere. Nella serie invece questa cosa cambia e loro si innamorano a quanto pare e vanno a vivere insieme subito, ma dopo 56 giorni la polizia trova un cadavere e da qui parte la ricerca di chi è l'assassino di questo uomo e da qui quindi nasce 56 giorni, una serie che si incastra con un'altra serie di cui non vi faccio vedere il trailer perché siamo un attimino in ritardo, ovvero Watching You, che arriva invece su Disney Plus. Mentre 56 giorni racconta di questa, entrambe le serie, di questa distorsione della realtà in spazi chiusi e quindi in 56 giorni la trappola è l'intimità forzata tra le persone, in Watching You è la paranoia di essere controllati, visti attraverso la finestra, in questo caso l'occhio proprio di una telecamera, e quindi questi due thriller si inseriscono. Alla base di questi due thriller, in entrambi, c'è uno sfondo erotico che li accomuna, potremmo dire così. Watching You, 5 episodi con Richard Armitage, e l'altra invece 56 giorni su Prime Video con Dave Cameron, che credo sia la fidanzata di, abbiamo detto, cioè che si sposa, mi hai detto adesso,
sì,
tra poco.
Damiano.
Io ve le consiglio entrambe, arrivano, una è già arrivata il 18 febbraio, no scusa, non è vero, sì, oggi, arriva oggi proprio sugli schermi, e invece Watching You arriva venerdì anche lei. Ma ci lasciamo, prima dell'intervista, visto già che la nostra ospita scalpita nelle quinte, ma vi voglio lasciare con quest'ultima serie.
Il cielo si fa scuro e la bestia si sta avvicinando.
Come ti chiami?
Ralph.
Hai visto qualcosa?
Che cos'è?
È un inizio.
E siamo in chiusura con la versione aggiornata, visto che poi parliamo di una versione aggiornata di un altro capolavoro della BBC, del Signore delle Mosche, che arriva il 22 febbraio su Sky and Now in 4 puntate, quindi una serie one shot, si può guardare tutto in una sera se ci avete voglia. Una serie che, appena ho visto e letto, ho pensato subito, per come è stata raccontata, a Lost e Yellow Jackets. Settimana scorsa avevamo parlato di Yellow Jackets, che tra l'altro sta per arrivare la nuova stagione, anzi è arrivata già la nuova stagione, credo. Infatti la radice del survival è tutta all'interno di questa nuova serie di Sky, di Now. Se in Yellow Jackets queste giocatrici di calcio diventano cannibali e si mangiano tra di loro attraverso dei riti ancestrali, mentre in Lost una società diciamo deve convivere e diventare nuova società, no? E poi soprattutto l'inizio non ci può non andare a Lost, l'aereo che precipita e questi naufraghi su quest'isola che devono iniziare a convivere tra di loro. Ecco, in questa serie invece c'è una regressione dei ragazzini, questi ragazzini tutti di buona famiglia, tutti insomma ben educati, all'interno di questa natura selvaggia, per sopravvivere regrediscono, e quando si regredisce si torna all'età primordiale, quindi forza e potere, potremmo riassumerla così. A proposito, no? Dopo andiamo da Shakespeare, che insomma potere e forza ce l'ha raccontato. Quindi questa è una serie che secondo me è molto interessante da vedere, perché porta nello spaccato che cosa potremmo diventare se lasciati su un'isola deserta, ma soprattutto che cosa potrebbero diventare dei bambini. Quindi prende lo spunto sicuramente dal famoso romanzo, ma poi alla fine entra anche in uno di quelli che sono invece i temi più, come dire, discussi anche dei giovani in questo momento. Con questa serie noi chiudiamo la parte dedicata così alle serie TV non ti eri vista fino ad ora. Invitiamo invece adesso ad entrare con noi Loredana. Finalmente riusciamo ad averti. Eccola qui.
Eccoci.
Finalmente. Sei in teatro? Sei in teatro, l'abbiamo già detto.
Sono nello spazio prove, dove siamo per partire con la generale di Otello nella tempesta.
Ecco, già settimana scorsa noi abbiamo...
Noi andiamo in scena domani sera alle 7:30 al Palladium. E stasera vediamo che cosa siamo riusciti a mettere insieme.
Ecco, perfetto. Abbiamo detto già settimana scorsa alcune cose. Prima domanda che ti volevo fare subito io è... voi avete avuto la consulenza di uno psicologo come Alessandro Fortunato e quindi volevamo capire come attraverso di lui sono entrati i temi dei liri della manosfera e di questa riscrittura di Otello.
Allora, diciamo che la manosfera è qualcosa che già mi interessava prima di iniziare questo percorso. Noi abbiamo fatto insieme al professor Fortunato due sessioni alle quali hanno partecipato dei giovani, non necessariamente attori. Perché la cosa che mi interessava indagare era chiaramente il testo propone il tema del femminicidio, della gelosia e del amore possesso che sembra eterno, direi, no? Chi non vuole, chi non desidera l'amore e quando si trova nell'amore scopre tante forme in cui questa emozione, questo sentimento si può manifestare. Però la cosa che trovavo interessante era indagare un po' quali sono le posizioni dei giovani uomini rispetto alla figura maschile nella relazione d'amore e nel rapporto con la figura femminile così come se la trovano di fronte oggi. Perché purtroppo è molto difficile, abbiamo scoperto in questo percorso con Alessandro, anche per i giovani maschi, manifestare il dissenso. Non è così semplice dire non condivido questa posizione, cioè nel momento in cui c'è una conversazione fra maschi e si parla di donne, beh, il linguaggio è un linguaggio spesso...
Da bar.
Non... Sì, molto spesso da bar.
Come viene definito da spogliatoio.
È difficile dire non sono d'accordo. E quindi si tace. Molto spesso si tace, come si tace e non si esprime il dolore, che è un altro tabù maschile. Ancora oggi noi pensiamo che sia cambiato molto il mondo, no? Io mi ricordo quando ero molto giovane c'era un libro che si chiamava Dalla parte delle bambine, un libro che è stato rivoluzionario rispetto al comportamento femminile e all'educazione delle giovani donne, giovanissime donne, no? Oggi bisognerebbe scrivere veramente dalla parte dei bambini, perché quello che ancora viene impresso come modello maschile ai giovani è arcaico. E non si può relazionare con le figure femminili che si trovano di fronte, che sono completamente diverse. Le donne oggi hanno una distanza enorme rispetto a quello che erano, ma io penso anche 10-15 anni fa. È cambiato molto il costume, è cambiato il potere femminile. E trovarsi di fronte una donna, una ragazza che ha potere è... come dire, un'esperienza che rende complesso affermare quei diritti, quell'autorevolezza, quella patriarcalità che ancora oggi viene somministrata come in termini di crescita e di modello interno alle famiglie. Quindi questo è stato uno dei punti che ho trovato più interessanti, no? Come si possono agganciare questi due mondi? Questo femminile che è andato così avanti, che si è tanto trasformato, e un maschile che è alla ricerca di modelli e che forse deve guardare i vecchi modelli e prenderne le distanze. Otello è perfetto da questo punto di vista, perché mostra quanto sia devastante essere succubi di manipolazioni, e anche un'educazione reazionaria, arcaica, è una forma di manipolazione, ma è moltissimo una forma di manipolazione quello che accade in rete, perché la manosfera agisce non nel contatto diretto. Noi abbiamo Iago in scena, no? Che è un po' il leader di questo tipo di pensiero manipolatorio, ma lui esiste in carne ed ossa. La rete è impersonale. Non può essere toccata, non si può guardare il proprio interlocutore negli occhi, e questo rende potentissimo chi sta dall'altra parte, perché non è riducibile alla nostra umana, quotidiana umanità.
E a tal proposito... A tal proposito, Otello nella tempesta è il titolo dell'opera, che è una tempesta non fisica, ma una tempesta interiore, perché il nostro personaggio è portato a confrontarsi con i suoi demoni, con le sue azioni, con i suoi sentimenti e reagire in un modo non proprio razionale, per l'appunto. Ecco, secondo lei, anche rispetto a quanto diceva poco fa, oggi nell'uomo prevale più questa parte istintiva mossa dai sentimenti, dalle azioni irrazionali, oppure quella più razionale, più riflessiva, ecco? Perché poi
mi sembra proprio che non prevalga quella riflessiva e quella che metabolizza le emozioni e le trasforma in sentimenti attraverso l'esperienza, la riflessione, eccetera. Mi sembra che si passi direttamente da un colpo emotivo ad un'azione, senza avere una trasformazione di quello che si è percepito. E non ci sono nemmeno le parole per dirlo. Io quando incontro dei giovani con i quali condivido il lavoro su Shakespeare, che è un grande, una grande lente di ingrandimento della realtà, ma soprattutto delle emozioni. Shakespeare ha trovato le parole per tutte le emozioni, per l'invidia, per l'amore, per la gelosia, per l'aggressività. Sono delle scoperte, perché queste parole noi non le sappiamo più dire, le abbiamo sostituite con gli emoji. Cioè, se io sono arrabbiata, piazzo una faccetta rossa e l'altro capisce, ma verbalizzare è un po' diverso. E si entra in uno specifico molto dettagliato quando si lavora su questi testi, che sono illuminanti, nel senso che noi cominciamo ad esprimere quello che proviamo in maniera che lo rende anche più chiaro a noi stessi. Cioè, esprimere attraverso le parole illumina non soltanto all'altro che abbiamo di fronte quello che stiamo vivendo, ma anche a noi stessi che strada stiamo facendo e che territorio stiamo attraversando.
Noi staremmo tutto il pomeriggio, tutta la sera anzi ormai, ad ascoltarti, ma purtroppo il tempo è tiranno. Abbiamo chiuso anche per oggi il nostro spazio per parlare di cinema, serie TV e teatro. Ricordiamo solo domani 19 febbraio dalle 19:30 al Teatro Palladium di Roma, biglietti 10 euro, c'è la riduzione per gli studenti. Le prevendite le trovate sul sito del Teatro Palladium.uniroma3.it. noi ti ringraziamo
con velocità perché siamo quasi sold out.
Infatti, ma noi andate anche sul nostro sito, se non avete captato al volo, andate sul nostro sito www.iangredio.it, dove trovate l'evento, l'articolo, tutte le spiegazioni, trovate anche tutti i nostri podcast di 16 noni. Così andiamo in chiusura, Rebecca, diamo appuntamento a settimana prossima. Potete rivedere le puntate in video, in audio, è quello che volete. Domani andate a Roma 3 a vedere lo spettacolo dell'Otello, che è sempre bello e in chiave moderna funziona ancora
molta
di più.
Musica, molte canzoni, anche abbiamo lavorato anche su quello che è molto vicino al mondo dei giovani,
più moderno.
Grazie,
ringraziamo
mille,
Loredana,
grazie.
Io ringrazio invece Rebecca.
Grazie, buon lavoro, buona serata a
lei,
tutti.
Grazie.
Io ringrazio anche te, Rebecca, per essere stata con noi oggi come sempre. Ci sentiamo settimana prossima, ci vediamo sempre su Twitch e sulle maggiori piattaforme. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.